mentre te Giorgio vieni a Roma da Pizzo Calabro, è un bambino che non ho mai conosciuto, perlomeno l'ha visto la madre da molto piccolo. Nel 1956, quando mia madre andò per la prima volta in Somalia, e per la prima volta conobbe sua madre, la madre coperta da un lenzuolo bianco, come spesso accade a donne in parte africane, in parte musulmane, disse: oh, almeno uno dei due è tornato. Giorgio è arrivato a Roma dopo il 33, da 10 anni, ha fatto ginnasio, ha fatto le scuole elementari e medie a Pizzo Calabro. I miei fratelli neri erano stati separati. Io non so bene perché era questione di denaro, comunque era un sottufficiale, il mio nonno, quindi poi non poteva riconoscere la moglie, quindi la moglie nera è rimasta in Africa, e quindi però aveva dato i nomi di mio bisnonno, di mia bisnonna, e di figli, Giorgio e Isabella. C'era una storia strana, contraddittoria, che è molto sana però. Quindi da una parte il rapporto con la donna nera, dall'altra parte un problema, come dire, con gli africani in luogo, perché il colonialismo è violento, mai pensare che il colonialismo italiano sia stato buono rispetto agli inglesi e ai francesi, mai pensare questa roba che a volte ci passa per la testa, mai pensare.
Insomma, si poteva studiare fino alla terza elementare. Gli italiani non sono brava gente, assolutamente no. No.
Quindi viene a formarsi una coscienza, però lui viene a Roma per fare il ginnasio, per fare le superiori, per costruirsi un percorso di vita. Giorgio faceva specialmente con il professore Pino Albertelli, faceva sempre discorsi molto elevati sul concetto di libertà.
Una cosa di mio fratello, di Giorgio. Lui ha una laurea d'onore in medicina e chirurgia. Quando è stato abbassato aveva 22 anni e faceva il quarto anno di medicina. Quando sono andata all'Università di Roma, alla Laula Magna, c'era il ritratto del primo studente universitario ammazzato. Lui è stato l'ultimo, perché la guerra era già finita, il 4 maggio. Una cosa ingiusta.
Questo ragazzo a 14 anni fa il liceo, è strano, poi due figlie di un sottufficiale militare italiano che faceva il classico, primo dell'Africa, classico, latino, greco, africano, sociale, impressionante.
la figura di Pino Albertini invece è stata significativa per lui. Dominante. Quando si parla della maturità dell'antifascismo in Giorgio Marina, anche nei ricordi di Isabella, con sicurezza attribuisce all'insegnante filosofo Parmensi, no? Il ruolo di aver indirizzato il fratello verso l'antifascismo. Anticolonialismo, antifascismo, però è conseguente. Arrivo racconta al collega di scuola una storia forte che ha segnato tutti loro. È una delle ultime classi del liceo classico di Umberto I, quartiere Quirino, Roma. Adesso un quartiere molto immigrato, molto vecchio, molto antico, molto tardi. Arrivo racconta a me e spesso ai ragazzi in visita al museo un episodio avvenuto al liceo dove insegnava il professor Albertelli nel 38. Una mattina, durante un'ora di lezione, si aprì la porta dell'aula e si affacciarono due agenti dell'Ovra, la polizia politica fascista, erano venuti a prendere il professore Albertelli per rispondere ad alcune domande in questura. Gli ordinarono: professore, devi venire con noi. Lui rispose con fermezza: uscite prima, devo finire la lezione. Quando costoro se ne uscirono, colpiti dalla sua fermezza, disse ai suoi studenti: è inutile continuare questo argomento, si trattava di Kant, poca roba rispetto a quello che si stava vivendo. Ciò che avete visto vale più di qualunque lezione, non lo dimentichiate. Solo allora capirono che il loro professore era un antifascista e che quanto insegnava lo difendeva con coraggio nella sua vita. Da allora per tutti i suoi studenti divenne un mito. Pensieri di Giorgio, scritti di Giorgio, roba che si è mangiato da altre parti, roba che ha pensato, che ha sentito, che ha tradotto. L'eguaglianza è un presupposto indispensabile per una vera libertà. Vi può essere eguaglianza laddove non è libertà, ma non libertà dove non ci sia l'eguaglianza. Mi spiego. In un regime dispotico, illuminato, i sudditi possono anche essere garantiti da una minore o maggiore eguaglianza, elargita dalla volontà del principe, ma non si potranno mai neppure sognare l'idea della libertà. In un regime che sia libero, l'attuazione della vera libertà non può verificarsi se non si presuppone che gli individui hanno uguale possibilità di attuarla. Io ho parlato di Pino Albertelli, il suo professore di storia e filosofia. Lui è morto a 22 anni, quindi è un ragazzo molto giovane.
si chiama Via del Tempo. Ha scritto una poesia per poter far conoscere ai propri, ai suoi figli, ai figli di Filo, la storia, parte del papà. Perché quando siamo andati a Roma, il figlio di Pilo diceva: io ho visto pochissimo mio padre, era struge, giorno di pioggia alle fosse, mi hanno ucciso qui dentro, ammucchiati in una di queste fosse, coperti di terra. Le grotte sono tanto buie e profonde. Dove siete? Dove vanno lasciati? Se ne sono andati e non vi hanno neppure guardati. La terra fatta di sangue e i loro occhi di pietra. Camminiamo a tentoni sotto le volte pesanti. L'aria grossa riempie la bocca e sforza il respiro. Ci sorreggiamo l'uno all'altro, tenendoci per mano. Siamo poche spose, e con noi una sorella e una madre. In fondo a una grotta s'alza un cumulo alto. Ci arrampichiamo e la terra si apre sotto i nostri passi. Dalle zolle scomposte che ci vesti affolate, l'alito verde sempre più forte, una raccoglie una ciocca di capelli aggrumata, l'urlo suo ci butta per terra, sotto, sotto, solo il sotto. E noi lì che pestiamo coi piedi, i padri nostri, i nostri figli. Dal libro del fascista, edito da Mondadori nel 1942, ventunesimo anno dell'era fascista, e distribuito gratuitamente agli studenti delle scuole. Come si chiama l'individuo nato da genitori di razza diversa?
L'individuo nato da genitori di razza diversa, dei quali uno di colore si chiama meticcio.
Quali sono i caratteri del meticcio?
Il meticcio è un individuo fisicamente e moralmente inferiore.
È permesso ai cittadini italiani, maschi e femmine, di sposarsi con persone di razza non ariana?
No, la legge vieta e punisce i matrimoni misti. Un individuo che procrea un meticcio offende la dignità della razza e condanna il proprio figlio a uno stato di inferiorità fisiologica, morale, sociale.
Questo nel 1942, distribuito agli studenti, e nel 1942 Giorgio Marincola aveva già terminato gli studi del liceo, aveva già cominciato a fare le scelte più importanti che lo portarono poi all'inizio della storia, che poi in realtà è la fine.